9 minuti dopo le 9 comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste. Prof, dobbiamo una risposta a chi ci scrive, perché ci dicono: ma come, andate a Venezia con il carnevale di valori, ma questa settimana è il carnevale ambrosiano, a Venezia non c'è più il carnevale. E certo, perché si va a Venezia questa settimana con il carnevale di lavori, di valori? Per risparmiare, perché sarebbe costato molto di più andarci settimana scorsa quando c'era il carnevale quello vero. Mannaggia, tutto vi dobbiamo spiegare. E allora, torniamo subito al centro delle cose, anche perché, come tutti gli ascoltatori sanno, poco dopo le 9 è il momento in cui torniamo a salutare tutti i venerdì il professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno.
Oh, il professor Santoro che oggi completa il suo farpulcismo sulle rende l'idea, okay. Il suo farpulcismo sulle proposte fiscali di questa campagna elettorale. Oggi è l'ultimo giorno buono per farlo, perché poi cala il silenzio elettorale, e quindi se il professor Santoro nelle puntate precedenti si è occupato di Silvia la flat tax, del programma del Movimento 5 Stelle, questa volta tocca al Partito Democratico.
Sì, anche se in realtà il lavoro è facilitato grandemente dalla polemica tra due esimi professori, Roberto Perotti e Tommaso Nannicini, che credo qualche ascoltatore abbia potuto seguire sulle pagine online di Repubblica.
Lo sento sardonico.
Sì, che fa sorridere perché stiamo parlando di due eminenti esponenti della Università Bocconi, la più prestigiosa tra tutte le nostre università, e che è molto consapevole di essere.
C'è gente che rivaleggia con lei in termini di eminenza.
Ma figuriamo, neanche mi vede, stiamo scherzando, no, siamo a livelli molto di sopra, e fa abbastanza sorridere.
Sì, non faccia il modesto.
Non esageriamo. A colpi di ascia di miliardi, dicendo sostanzialmente sì, però ti ha sostenuto che il costo vero del programma del PD è di almeno 56 miliardi, e il suo collega Nannicini gli ha risposto che non sono più di 35. In ogni caso non sono bazzeccole, però i toni sono stati più o meno quelli di un litigio tra condomini, e questo fa sorridere
evidentemente la campagna. Ma dove sta la verità?
Questo lo sapevo che lei me l'avrebbe chiesto, caro Macchi, ma io mi sono preparato la risposta. Non si svela l'assassino prima di leggere il giallo, e soprattutto per smentire il fatto del farpulcismo. Questa volta io non voglio intrattenermi sulle cifre. Le cifre fiscali comunque non sono quelle la questione del contendere. Io vorrei solo un attimo richiamare l'attenzione sulla filosofia del programma fiscale del PD, che ha due perni. Uno è la revisione delle detrazioni fiscali per i figli, per le famiglie numerose, che tecnicamente è fatta molto bene, devo dire, perché comunque c'entra l'obiettivo di eliminare le duplicazioni di tutta una serie di situazioni strane che si creavano oggi, mantenendo la progressività.
Scusi professor Santoro, per capirci, per far capire agli ascoltatori, è quella cosa che quando l'ha detta Renzi lanciandola, credo che avesse detto 120 euro al mese di detrazione per ogni figlio a carico, io le ho scritto un messaggio urlando: siamo ricchi!
Sì, e io le ho detto attenzione, perché dipende giustamente dal reddito, nel senso che quella somma di 240 euro per figlio in realtà ha un decalage, cioè non tutti la percepiscono, dipende dal reddito della famiglia, che è una cosa, ripeto, tecnicamente e anche filosoficamente giusta, perché mantiene la progressività pensando alle esigenze comunque delle famiglie numerose. E l'altro elemento fiscale, almeno più importante, è questa ulteriore riduzione dell'aliquota IRES, su cui invece non posso che esprimere un certo sconcerto in qualche modo, perché l'aliquota IRES è quella che si applica alle società di capitali, è stata già fortemente ridotta, portata al 24% quando era il 27%, adesso è a dei livelli veramente bassi, anche in un contesto europeo è chiaro che non arriva ai livelli dei paradisi fiscali, però insomma non credo che comunque l'Italia potrà mai arrivarci. Viene ulteriormente ridotta senza chiedersi se non ci sarebbero modi migliori per spendere quei 4 miliardi per ad esempio intervenire su tutti coloro che la manovra IRPEF proposta dal PD ignora, e cioè esistono anche poveri senza figli, cioè voglio dire adesso c'è tutta questa enfasi sia nel programma del PD sia in altre misure come il reddito di inserimento sulla povertà delle famiglie con minori, che è un problema reale, però esistono altre situazioni che vengono completamente ignorate. Complessivamente la sensazione è che, sebbene alcune misure, lo ripeto, tecnicamente siano anche ben fatte, ci sia anche qui il chiaro tentativo di creare attraverso il programma fiscale dei richiami, diciamo così, per certi elettorati che vengono considerati sensibili, ma mi spiace constatare per il PD che a quanto pare i sondaggi dicono che questa cosa non sta funzionando, almeno così mi sembra. Oggi è l'ultimo giorno, no, in cui si può parlare di sondaggi, e non sembrerebbe aver sortito alcun effetto questo tentativo di richiamare alcuni soggetti, le imprese piuttosto che le famiglie con figli, a richiamare la loro attenzione sulle proposte del PD.
E con questo abbiamo concluso l'intero panorama delle proposte fiscali in campagna elettorale, sezionate dallo sguardo attento del professor Santoro, con cui normalmente ci dilettiamo di almeno una piccola ecco, non mi veniva la parola.
Succede anche a lei ogni tanto, Bachi, di non trovare la parola, è incredibile.
Ma no, è che sono stanco. Nella sostanza volevo dire che col professor Santoro ogni tanto parliamo di basket. Però non lo sollecito sul tema dell'Olimpia Milano, bensì ne approfitto per citare alcune cose ben più che interessanti che sono arrivate dal mondo del basket americano dopo la strage che c'è stata nel liceo in Florida. Ha parlato per esempio Steve Kerr, che è il coach dei Golden State Warriors, che ha detto dritto per dritto: al governo non importa dei ragazzi che vengono uccisi giorno dopo giorno a un concerto in un cinema a scuola, e questo lo ritengo disgustoso. Parole molto importanti sul tema del razzismo sono state spese poi da Greg Popovich qualche giorno prima, e del tema si è occupato anche LeBron James, che ha detto: quando ero adolescente avevo tre figure come fonte di ispirazione, il miglior cestista, il miglior musicista del mondo e con loro il presidente degli Stati Uniti. Purtroppo oggi non possiamo fermare le cose che escono dalla bocca di quest'uomo, dobbiamo mettere in guardia le persone. Insomma, ogni tanto il basket ci aiuta anche a ritrovare la strada per guardare correttamente le cose senza troppi sofismi intorno. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi anche questa settimana.
Grazie a voi e buon carnevale a tutti.
Pensavo che volesse aggiungere una frase di Pianigiani, ma non l'ha fatto.
No, non lo farei mai, assolutamente, posso solo dire che alla Coppa Italia le sorprese non sono sicuramente finite con le due eliminazioni clamorose di ieri, okay. Noi ne vedremo delle altre.
Va bene, perfetto, grazie, arrivederci, buona giornata e buon carnevale ambrosiano anche a lei, professor Santoro, perché noi intanto dobbiamo salire ancora una volta sulle montagne russe del Bitcoin.
Noi ci eravamo lasciati... Ti ricordi
vomitando sulle montagne russe del Bitcoin?
No, vomitando no, ma ci eravamo lasciati con l'avvio di queste montagne russe, nel senso che eravamo già scesi a livelli abbastanza preoccupanti, dai $19,000 intorno ai 13-14,000, poi è successo un vero e proprio tsunami, nel senso che il Bitcoin la settimana scorsa è arrivato a toccare praticamente i $7,000, quindi è ritornare a meno della metà rispetto al picco, e adesso c'è un leggero recupero, una risalita. In questi ultimi due giorni ci si è tornati ad avvicinare intorno a quota 10,000, cosa significa? Che comunque c'è impera un po' su tutti i mercati la volatilità legata ai timori di una nuova crisi globale del sistema finanziario e del sistema borsistico.
Oh, mi piace quando torna apocalittico, era un po' che l'aspettavo.
No, io non sono...
Quando usa parole come tsunami, spettro, crollo.
Sì, però tu sai che cerco sempre di essere assolutamente oggettivo, infatti così sono, perché il tema di un possibile crollo borsistico in particolare, ma in generale una nuova crisi finanziaria, non lo sto evocando io, ma ci sono diversi fattori che sono all'origine di queste preoccupazioni. Innanzitutto il boom delle insolvenze nel credito al consumo degli Stati Uniti e in particolare nel segmento dell'auto, di cui abbiamo parlato più volte, perché il tasso delle insolvenze cresce ad oltre il 12% in America, e questo significa che siamo in una situazione potenziale di una nuova crisi. Oggi il Sole 24 Ore, quindi il quotidiano finanziario italiano più autorevole, parla esplicitamente dello spettro dei subprime, perché nel settore auto un prestito su 4 è rivolto ai meno abbienti e appunto il tasso delle insolvenze in percentuale ha raggiunto il 3,97%, cioè poco sotto il livello record, che è quello del 2011, cioè del pieno della crisi. E poi, sempre per restare sui fattori appunto che mettono paura ai mercati, ci sono queste grandi operazioni degli hedge fund di scommesse con vendite allo scoperto contro alcuni mercati e contro alcune compagnie. In queste settimane si è parlato della scommessa contro l'Italia da quasi 100 miliardi per le vendite degli hedge fund di vendite soprattutto allo scoperto di contratti sui BTP, ma è di oggi l'analisi che fa il Financial Times sulla vera e propria scommessa da 22 miliardi di dollari solo di Bridgewater, che è il più grande hedge fund a livello mondiale. Ebbene, Bridgewater ha recentemente svelato di aver appunto preso posizioni di vendita allo scoperto e quindi scommesse contro alcune aziende, dalla farmaceutica Sanofi, che genera la maggior parte delle sue vendite negli Stati Uniti piuttosto che in Europa, ad Airbus e via annessi. Il motivo principale appunto è che le posizioni di questo tipo contro aziende quotate nei mercati europei, che includono Siemens, Unilever, eccetera, sarebbero imputabili a una valutazione di un possibile crollo dei mercati per la guerra valutaria e finanziaria tra l'Italia e tra l'Europa e gli Stati Uniti, legata soprattutto all'andamento del dollaro.
Ma attenzione, ascoltatori, perché non c'è solamente questo scenario inquieto. Il professor Di Stefano sta per lanciare anche un altro allarme, l'allarme sulla svalutazione del dollaro neozelandese. Ecco, tra tutti gli allarmi che si possono lanciare, mi sembra il meno inquietante.
No, non è assolutamente un allarme inquietante, cioè, era quasi più una notizia di colore, anche questa rilanciata in particolare sui mercati finanziari, perché si parla appunto della crisi del kiwi relativa alla...
Ma dove si parla della crisi del
Financial
kiwi?
Financial Times.
Veramente?
Sì, Financial Times, quindi non è che proprio sto andando a prendere.
Con anche foto di kiwi in prima pagina?
No, perché per kiwi starebbe il soprannome che viene dato appunto al dollaro neozelandese.
Non al simpatico frutto semi-esotico.
No, non al simpatico frutto.
Che è spesso duro, troppo duro quando si compra al supermercato e che invece va...
No, stiamo parlando esplicitamente...
Va acquistato a un grado di maturazione.
Di fatto del dollaro neozelandese, che sarebbe appunto in difficoltà sempre per effetto appunto delle operazioni in corso della svalutazione del dollaro americano, palesemente. Poi dopo è stata, come dire, ritirata la mano, ma forse vi ricordate che a Davos ne avevamo parlato. Mnuchin, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, aveva detto esplicitamente che l'amministrazione americana stava pilotando il ribasso del dollaro per favorire appunto le esportazioni americane e per mettere in difficoltà invece le importazioni, e questa manovra complessiva a livello globale sta creando problemi anche a valute connesse al dollaro, e quindi per esempio appunto si parla di questa crisi del dollaro neozelandese, ma anche del dollaro australiano, che sarebbero appunto trascinati al ribasso con problemi dal punto di vista interno per i prezzi delle materie prime, in generale i prezzi dei prodotti che devono essere acquistati da questi paesi, che sono fortemente dipendenti per la loro sopravvivenza da alcune mercati di importazione.
Dell'impennata dei prezzi del boomerang parleremo la prossima settimana, perché abbiamo solamente un minuto e mezzo, e c'è stato il consorzio di giornalisti internazionali che l'altro ieri ha rilasciato i dati di altre 85.000 società e 11.000 titolari di società offshore.
Sì, il consiglio è sempre di seguire con grande attenzione questo eccezionale lavoro che viene fatto dal consorzio internazionale appunto di giornalismo, che, lo ricordiamo, tra l'altro vive di crowdfunding e di raccolta appunto online del sostegno. Ebbene, in questa settimana l'ICCI, cioè l'International Consortium of Investigative Journalism, ha rilasciato ulteriori dati delle società offshore. Per la precisione stiamo parlando di oltre 85.000 nuove entità e 110.000 officers, cioè titolari con prestanome che vengono fuori dai Paradise Paper, e con questi siamo ad oltre 290.000 società che sono connesse appunto ai Panama Papers, cioè a tutto l'insieme dei materiali che è stato messo a disposizione dal consorzio e che arriva dalla firma, dalla società legale Apple Buy, con base appunto a Panama.
Per chiudere, cito la copertina di Internazionale in edicola oggi, non ce l'avevo ancora in rassegna stampa, il titolo è: come si distrugge un paese. Sta per scadere l'ultimo dei piani di salvataggio imposti alla Grecia, ma la situazione sociale è ancora disastrosa e la fine della crisi sembra lontana. Magari riprenderemo l'argomento la prossima settimana, proprio qui al Giorno delle Locuste. Intanto l'appuntamento alle 15 in Piazza Castello, per partire tutti insieme con il Carnevale di Valori che va a Venezia. Una cosa che non abbiamo chiarito: le mette lei a disposizione le bici o si viene di bici propria?
Di bici propria,
perfetto. Alle 15 e poi via con il vento nei capelli verso Mestre. Arrivederci.